Come annunciato qualche minuto fa, diamo inizio alla trasmissione del coordinamento regionale sanità. Questa è Radio Onda Rossa, 06 49 17 50 è il numero di telefono e 87.9 è la nostra frequenza, ma potete ascoltarci anche in streaming e lo fanno da tante parti d'Italia, ma anche fuori dall'Italia, www.ondarossa.info e poi si clicca su Ascolta la diretta. Oggi abbiamo tre corrispondenze e la prima non ve l'anticipo perché per scaramanzia, e quindi adesso ancora qualche istante di musica e prendiamo il nostro primo graditissimo interlocutore. Primo interlocutore è Moni Ovadia. Buonasera Moni.
Buonasera a voi.
Senti, ma sei in viva voce per caso?
No.
No, perché c'è un fischio che non capisco. Vabbè, cerchiamo
così?
Così va un po' meglio. No, se tengo a un certo volume non fischia. Allora, aspetta un attimo che... sì, allora io non so come definirti, per me sei un autore teatrale e un interprete teatrale, qualcuno ti definisce un intellettuale, ma comunque sicuramente una voce che parla assolutamente in modo indipendente, l'hai fatto su tante cose in tutti questi anni che ti ascoltiamo e ti leggiamo con grande piacere. Ovviamente ti telefoniamo per avere un tuo sguardo su quello che sta succedendo in Israele e Palestina e un po', diciamo, fare piazza pulita anche della narrazione che va avanti ormai sulle orme di quella, anche se sono fatti completamente diversi, su quella che riguarda la guerra in Ucraina. Ti lascio la parola.
Se vogliamo trovare un tratto comune, è la, diciamo, la componente occidentalista, cioè questo euroatlantismo occidentalista che considera se stesso il bene e l'altro il male, no? Tu puoi avere uno scontro ma senza che l'altro sia considerato il male, cioè l'Occidente, l'atlantismo e la democrazia, la libertà e tutte queste cose, e gli altri sono invece l'autocrazia e il male. Se attiene alla questione israelo-palestinese, entra anche la vecchia condizione razzista, la vecchia, diciamo, ideologia o comunque il sentimento razzista, perché noi abbiamo assistito, adesso abbiamo sempre le notizie dei nostri media mainstream, che alla cui attendibilità io non credo più da molto tempo. In ogni caso, c'è stato questo attacco di Hamas contro dei civili e naturalmente questo ha destato grande, suscitato grande impressione per la violenza, no? Ma c'è un problema: il popolo palestinese subisce da 75 anni per quello che riguarda Gaza, ma anche per quello che riguarda la Cisgiordania, anche se si vuole far risalire il tutto al 67, sono 56 anni, che il popolo palestinese è sottoposto a ogni forma di vessazione, a ogni forma di aggressione, ad ogni forma di arbitrio, alla violazione di ogni diritto sancito dalla comunità internazionale. E questo non è orrore secondo la narrazione mainstream, diventa orrore solo quando aspetti di brutalità colpiscono gli israeliani. Allora da qui si capisce proprio l'elemento razzista. I palestinesi di Gaza, nella fattispecie i Gazawi, vivono in una scatola di sardine sigillata in condizioni infernali, e nessuno, in anni che io anche ho cercato di denunciare l'abuso che subiscono i palestinesi, ha detto a. La questione diventa accesa e coinvolge le passioni dei cosiddetti occidentali solo se questo colpisce Israele. E la prima cosa che viene detta, ed è proprio ripugnante sentirla, è Israele ha diritto a difendersi. E a me, io avrei voluto sentire qualcuno, uno che dicesse, però anche i palestinesi hanno diritto ad avere una loro terra, a essere liberi, a che i loro figli crescano come i figli di popoli liberi. No, questo no. Nessuno fa mai riferimento al diritto dei palestinesi. La litania sconcia è Israele ha diritto a difendersi, che significa contestualmente Israele ha diritto di occupare le terre palestinesi, Israele ha diritto di sigillare in una scatola di sardina 2 milioni di esseri umani, perché gli israeliani raccontano che si sono ritirati da Gaza ma hanno blindato i confini di terra, di aria, di mare. Sono loro che elargiscono l'energia, l'acqua, l'elettricità. Quindi in realtà Gaza vive permanentemente sotto assedio. E da quando io studiavo l'Iliade si diceva che l'assedio è un atto di guerra, no? Però se riguarda i palestinesi, no. Se la condizione terrificante, orribile, violenta sotto cui vivono i palestinesi è rubricata sotto una sola voce, Israele ha diritto di difendersi. E qui capiamo che c'è in gioco il vecchio razzismo colonialista. Gli amici nostri hanno diritti, gli altri non si dicono, non si declinano neanche. La prima cosa a cui avrebbero avuto diritto i palestinesi è essere liberi nelle loro terre legittime, come le dichiara la cosiddetta legalità internazionale. E allora anche nel conflitto Ucraina che contrappone la Russia all'Ucraina, allora tutti hanno diritto alla loro sicurezza, la Federazione Russa no. Cioè la Federazione Russa può essere circondata da armi della NATO, ma non deve rivendicare il diritto alla propria sicurezza, perché non ne ha titolo. Questo è il ragionamento del cosiddetto Occidente libero. L'Occidente libero è in realtà una parte del mondo che rivendica il diritto a decidere autoreferenzialmente ciò che è giusto e ciò che non è giusto.
Poi si parla Moni di supremazia culturale, no? La cristianità, tutti questi discorsi che si fanno rispetto all'Occidente, che poi sono, come diceva qualcuno parafrasandolo, una spremuta dell'economia, cioè il diritto di sfruttare. E quello che dicevi sul razzismo vale anche per i popoli slavi, perché c'è un razzismo, certo, anche nei confronti dei popoli slavi. Io ti volevo chiedere una cosa. Hai accennato alla stampa mainstream, a cui non credi più da molto tempo, e figura di sfondi una porta aperta, ma qui sta dando veramente il peggio di sé, perché io non so adesso cos'è esattamente successo durante le incursioni di Hamas in territorio israeliano, però diciamo, le notizie che sono state date e che stanno su praticamente tutti i giornali oggi, compreso il Fatto, che pure, diciamo, in certi suoi articoli ha mantenuto un equilibrio, però spara il titolo decapitati i bambini. Io ricordo che, per esempio, vabbè, senza andare indietro fino alla la guerra del Golfo con la provetta, con l'arma a batteria,
sì,
ma anche recentemente, quando è stato sabotato il Nord Stream, insomma, il condotto del gas, subito erano stati russi. Dopo è arrivata la partita, eccetera, ma non ha avuto lo stesso rilievo. Io credo che le persone che ascoltano le radio, le televisioni mainstream, diciamo così, non lo sanno che le cose non sono andate in questo modo. Addirittura
l'informazione mainstream non è informazione, è pura propaganda. Pura propaganda. Perché io ti posso dire, proprio parlo di me personalmente, ho chiesto in tutti questi anni di fare incontri sulla questione israelo-palestinese per segnalare l'oppressione del popolo palestinese ininterrotta, con 800.000 arresti amministrativi, distruzioni di case, espropriazioni di terre, distruzioni di ulivi, brutalizzazioni di ogni tipo, assassini, cosiddetti assassini mirati, e anche arresti di bambini. Silenzio di tomba, silenzio di tomba. È proprio la tecnica, è questo. Quando non appare che l'Occidente è giusto, buono e santo, si sta zitti, non si parla. Le condizioni del popolo palestinese sono state per negli ultimi decenni il più grande scandalo sotto il cielo del pianeta Terra. Nessuno ha aperto bocca su questo. Quando gli israeliani hanno varato il governo, naturalmente, quando il governo israeliano ha varato la legge razzista dello Stato-Nazione, dichiarando che gli unici cittadini dello Stato di Israele erano i cittadini ebrei, sì, c'è stato qualche articolo, ma nessuno scandalo. Ieri ho sentito persino dire la professoressa Donatella di Cesare, si chiama la filosofa. Hai presente di chi parlo?
Ah, certo.
Ecco, dire che parlare di apartheid da parte di Israele nei confronti del popolo palestinese era una cosa infame e ignobile. Il termine apartheid nei confronti del popolo palestinese è stato sdoganato dalla stampa progressista israeliana. Il più grande giornalista israeliano, a mio parere, Gidon Levy, che scrive sul quotidiano pubblicato da un editore israeliano, su cui scrivono giornalisti israeliani e letto da lettori israeliani, si chiama Haaretz, che significa la terra. Ebbene, il giornalista Gidon Levy ha parlato apertamente di pulizia etnica e di apartheid. Ripeto, su un giornale israeliano.
Ma guarda,
la stampa israeliana è molto più libera, paradossalmente, della nostra.
È così, beh, almeno Haaretz sì, è sicuramente più assiduo.
Gidon Levy, l'articolo che ha scritto in occasione di questo ultimo evento, è stato proprio tutto mirato a dire: questa è la responsabilità di Netanyahu.
Andiamo sulla responsabilità di Netanyahu. Perché oggi, per esempio, il Fatto, unico tra gli altri giornali, almeno quelli che ho letto, dice che è colpa di Netanyahu, che Netanyahu addirittura ha fatto un uso spregiudicato di Hamas. Come stanno le cose?
Sì, certo. Hamas alla sua origine è stato finanziato dai servizi segreti israeliani per indebolire Arafat. Perché allora la litania israeliana era: non si può trattare con Arafat. Arafat, con pace sua, è morto, sepolto oramai da da parecchio tempo, non è cambiato una virgola, anzi le cose sono peggiorate. Quindi hanno sempre giocato sporco, hanno mentito sistematicamente i governanti israeliani, no? Hanno sempre trovato scuse per non avviare un vero processo di pace, hanno sempre sistematicamente mentito, perché la destra israeliana in particolare, ma poi la sinistra, diciamo, se parliamo del Partito Laburista, è poca roba, totalmente inconsistente, ha sempre rifiutato l'idea di uno Stato palestinese. E Netanyahu, che è a mio parere un fascista e conseguentemente razzista, ha teso a fare perdurare lo status quo di oppressione del popolo palestinese, sperando in una sorta di delirio autoreferenziale che la questione sparisse agli occhi della comunità internazionale. Dopodiché, con la sua politica mirante esclusivamente a favorire la colonizzazione progressiva di tutte le terre palestinesi in Cisgiordania, e tenendo appunto Gaza, considerandola una specie appunto di enclave tenuta sotto controllo da una condizione di prigionia totale, e quindi piano piano la presenza, i coloni israeliani sono oggi 700.000, sarebbe stata accettata dalla comunità internazionale come la tipica politica dei fatti compiuti, che è sempre stata la politica israeliana, rivendicando la sicurezza. Naturalmente è completamente falso, come ogni persona con un minimo di sale in zucca può capire: se tu piazzi dei coloni dentro terre di altri, tu generi insicurezza, non sicurezza. E infatti gran parte delle forze dell'esercito israeliano, delle forze di polizia, erano occupate a proteggere i coloni, e più che a proteggere, a permettere ai coloni di commettere ogni sorta di arbitrio contro la popolazione palestinese.
Hai fatto bene a ricordarlo, perché è proprio questo che chi stava un pochino attento, certo non sui nostri quotidiani, a parte il Manifesto e a parte le corrispondenze di Michele Giorgio, uno stillicidio, ma non rende l'idea di soprusi, di umiliazioni, di violenze, di espropri
contro i bambini che vanno a scuola
assaliti dai soldati, ecco, o dai coloni. Raccontiamole queste cose per chi
però oggi non vedi questo per l'Occidente non è orrore, aggredire dei bambini che vanno a scuola, questo non è orrore. Per loro l'orrore diventa solo quando colpisce gli amici miei. È un po' come la storia di Erdogan, cioè Putin e Hitler. Erdogan, che massacra decine di migliaia di curdi, da quanto tempo lui va bene? E lo stesso al-Sisi, perché il vero vincitore delle elezioni egiziane dopo la morte di Mubarak era stato Morsi, e erano stati i fratelli arabi che avevano vinto democraticamente. Ma la democrazia non va bene se vincono gli altri. La democrazia.
Ecco, sì, senti, hai parlato al-Sisi dell'Egitto. Ti passo questa notizia che sicuramente conosci, che Fabio Fazio, nella sua trasmissione, che io non guardo perché insomma sono abbastanza sensibile, e invitava Zaki, no? Patrick Zaki. Adesso sì, l'ha detto che non lo inviterà più. Perché? Perché ha dichiarato, mi pare in una trasmissione, che Netanyahu è un serial killer. Adesso, a parte la, diciamo che non mi sembra manco, ecco, ma questo è il comportamento che stiamo descrivendo, no?
Di tutti i servi faccio il numero uno.
Guarda, pienamente. Senti, ma tutte le manifestazioni per la democrazia e la libertà in Israele, no, che hanno riempito i giornali, soprattutto quelli ovviamente.
Senti,
diciamo, che fine hanno fatto? Adesso ho letto che farà il governo di unità nazionale Netanyahu.
Adesso ti dico una cosa che io ho anche scritto e quando mi hanno intervistato ho detto: io considero un bene quando una popolazione si ribella ai suoi governanti, che sono dei governanti indegni e infami. Ma c'è un aspetto negativo nelle manifestazioni: non c'era una bandiera palestinese. Quelli che manifestavano per la, quegli italiani manifestavano per la loro democrazia, così, che è una democrazia etnica.
È così, perché riguarda gli ebrei, esattamente quello che ho pensato io insieme ad altri compagni, no? Ma che democrazia è se non tiene conto? Questo è il grande stato democratico del Medio Oriente, eccetera.
Però. Esattamente, questa è una delle grandi truffe dell'ideologia atlantista, che decide lei cos'è democrazia su basi ancora una volta razziste e autoreferenziali, perché quella democrazia riguarda solamente una parte della nazione, quindi è una democrazia a base etnica, non è una democrazia, e solo questo fatto non deve qualificarla a mio parere come democrazia. Oltretutto, contro tutti i regolamenti internazionali tanto strombazzati, quando un paese occupa dei territori non suoi con una popolazione allogena, deve garantirne il benessere, capisci? Non solo un'occupazione, ma anche dal punto di vista dell'occupazione non solo illegale, ma anche diciamo un'occupazione criminale, perché ha sottoposto la popolazione a delle condizioni inenarrabili di vita. Ora il problema è che finché diciamo la cosiddetta democrazia occidentale non verrà sottoposta a una critica diciamo operativa, perché in Occidente non c'è una democrazia, in Occidente vigono delle oligarchie, perché non mi si verrà a dire che sono i cittadini americani che decidono chi è il presidente degli Stati Uniti. Secondo me l'influenza dei grandi potentati economici e finanziari è decisiva, e tutta la politica poi è orientata a servire gli interessi di questi potentati economico-finanziari, e questo lo dimostra anche il fatto, guarda, cito un libro di uno che è un super atlantista come Alan Friedman, ha scritto un libro peraltro molto bello, bisogna riconoscerlo, intitolato "Questi non sono gli Stati Uniti". Parla di tutta una parte degli Stati Uniti in cui c'è una povertà, la popolazione è più povera dei paesi più poveri africani.
E certo, allora, hai fatto bene a ricordarlo, sì.
Ecco, se vuoi, se io sto cercando di fare pubblicare da Fazzi, che ha già pubblicato dei libri di quest'autore che si chiama William Bloom, è un autore americano, che ha scritto delle pietre miliari, tre libri che sono per me è quello che tutti dovrebbero sapere per poi parlare di politica internazionale quando si parla degli Stati Uniti. Allora, il primo libro si intitola Il libro nero degli Stati Uniti d'America, è un librone di un migliaio di pagine. Poi c'è un altro libro suo intitolato Con la scusa della libertà, e quello che non è stato ancora pubblicato in italiano, che io sto cercando di convincere Fazzi a pubblicare, si intitola, guarda che titolo, Il prodotto di esportazione più mortale degli Stati Uniti d'America, due punti, la democrazia.
La democrazia, certo, come no. Senti, i primi due libri sono già tradotti in italiano? Li troviamo?
Li trovi in italiano, anche se non è facile trovarli.
Senti, volevo tornare sulla questione dell'apartheid, no? Sì. Perché per esempio il Sudafrica, che ne sa qualche cosa e che sempre, almeno il governo sudafricano, fa dichiarazioni di solidarietà con la popolazione palestinese, ha ribadito proprio così: noi lo sappiamo cos'è l'apartheid, e quindi sì, diciamo, vedi, che in Palestina c'è apartheid.
Vedi, la definizione di apartheid la decidono quelli che sono sottoposti al regime, non i signori nei salotti televisivi che mirano solamente a mantenere il loro posto di lavoro e la loro posizione di privilegio. Perché a me, da dirigere una trasmissione in un canale televisivo, non me la darebbe nessuno. E questi signori si occupano solo di garantire il loro statuto di privilegio.
Senti, allora, un'altra cosa ti volevo chiedere, se posso ancora approfittare della tua gentilezza.
Certo, certo.
Allora, per esempio, no, durante quello che tu hai ricordato che succede da 70 anni in Palestina, ma comunque anche recentemente, queste cose che raccontiamo, i soprusi, le violenze, le case abbattute, certo, i bambini malmenati, quando non peggio, si sono organizzati due presidi, chiamiamoli così, uno prima dell'estate, uno era a Piazza Esquilino e un altro era vicino a Piazza Venezia. Io devo dire che purtroppo, soprattutto quello a Piazza Esquilino, c'erano più palestinesi che italiani, e quello a Piazza Venezia, insomma, adesso diventa anche, cioè, questo assolutamente non deve essere un alibi, perché se uno dice che è per la Palestina, esce di casa e manifesta per la Palestina. E però oggi diventa complicato, non per noi, però c'è lo stesso discorso che valeva per chi cercava di fare un ragionamento sulla guerra in Ucraina, cioè ragioniamo su quello, sull'antefatto, ragioniamo sulla situazione, tu sei stato come sempre lucidissimo, e oggi, se allora dicevi così eri nella lista nera putiniano, adesso sei con Hamas, cioè stanno rifacendo lo stesso giochetto.
Sì, sì, no, ma certo, ma io, guarda, c'è qualcosa che una persona deve, sulla quale deve basarsi, cioè io rispondo alla mia testa e alla mia coscienza. Io per tutta la mia formazione culturale e politica non posso stare con un'organizzazione islamista, cioè proprio per dire una cosa del genere bisogna essere scemi.
Certo.
E non mi faccio intimidire, perché io sono una persona libera, non parlo perché ho interessi di sorta, perché nessuno può dimostrare che io abbia interessi nel sostenere la posizione che sostengo, e quindi bisogna come dire, ricompattarsi e riprendere il cammino. Adesso bisogna vedere che cosa farà l'esercito israeliano e quali saranno le conseguenze di questo assedio totale. Tra le altre cose, appunto, è la dimostrazione plastica che è Israele che controlla quel territorio, perché se tu puoi imporre su un territorio un blocco totale di cibo, elettricità, energia, acqua, vuol dire che sono sotto il tuo controllo.
Evidente, certo.
Esattamente, dimostra quello che io dicevo: non puoi dire che tu ti sei ritirato da Gaza, perché praticamente la controlli totalmente e sei in grado di decidere le sorti. Quando sarà finita l'orcia di atlantismo e di Israele ha diritto a difendersi, potremo riprendere il discorso.
Non lo so se finirà.
Ma guarda, il problema è che Netanyahu si è ficcato in un cul-de-sac.
Sì.
Io credo che Netanyahu, la carriera di politica di Netanyahu farà, è arrivata al capolinea, perché anche giornali conservatori israeliani gli hanno imputato la responsabilità di questo. Quindi adesso vedremo. E oltretutto nello spazio di un giorno e mezzo la leggendaria sicurezza israeliana i suoi servizi segreti, che sono in grado di controllare qualsiasi cosa, sono stati messi in scacco da un'operazione fatta con mezzi non tecnologici per avanzati, anzi i palestinesi probabilmente avranno lavorato con comunicazioni non intercettabili, tipo staffette, no? Che portano i messaggi.
Certo. Senti, un'ultima cosa, poi puoi aggiungere quello che vuoi. Stamattina sentivo una trasmissione, fra l'altro su Radio 1, Radio Anch'io, prima fanno parlare qualcuno un po' più equilibrato e dopo, tipo, ieri hanno fatto parlare l'ambasciatrice palestinese in Italia e dopo ha parlato quello israeliano, cioè mai il contrario, no? Vabbè, lasciamo perdere queste finezze.
E certo, per lasciare l'ultima parola, quello israeliano, è ovvio, la tecnica.
Stamattina hanno intervistato una cooperante che stava a Gaza e che ha raccontato quello che succedeva. Dopodiché un altro, credo dell'ONU, al quale hanno chiesto, insomma, questi bombardamenti, lui ha detto no, ma Israele avverte. Dice, come avverte? Con i social. Ma se non c'è la corrente a Gaza, quello mi domando io, no? A prescindere che questa cosa mi lascia un po' perplessa.
E insomma, ma questa storia dell'avvertire, del bussare con delle bombe sonore nei tetti, eccetera, però questi dove scappano? Dove vanno?
È esattamente quello che poi ha aggiunto questo funzionario dell'ONU, dice, perché gli ha chiesto dove vanno, dice dove vanno, dice vengono nelle scuole, per esempio, sono un'ottantina forse di più dell'ONU, e ricordiamo che anni fa una fu bombardata, te lo ricorderai.
Sì, ma voglio dire, e dopo dove vanno,
certo,
a abitare,
esatto,
dopo che le case sono distrutte?
Certo, essere sfollati a Gaza non c'ha senso, che cosa vuol dire? Che è un cumulo di macerie, non fanno in tempo a ritirare su, avendo la possibilità di farlo, un palazzo, una casa, che tornano a bombardare. Basta che partiva un razzo, no? E bombardavano, questo ricordiamocelo.
Sì, ma infatti, ma poi quando partivano quei razzi che facevano al massimo piccoli danni, no? Quando partivano quei razzi, perché partivano? Visto che appunto i servizi segreti israeliani hanno intrattenuto rapporti con Hamas, allora qual è lo scopo di lanciare un razzo che finisce poi in un posto isolato? Qual è quello scopo?
Sì, vabbè, certo, ma qui entriamo, sì, certo, capisco cosa vuoi dire.
Scusami, perché ti vengono dei dubbi, no? Perché questo è stato un attacco strutturato e organizzato che ha fatto terribili danni. Allora uno dice sì, lo scopo è colpire quello che considera il nemico. Ma quando lo scopo si risolve in un nulla, perché lo fai?
Certo, senti, questa è veramente l'ultimissima cosa, se me lo concedi. Qualcuno, insomma, con un po' più di sale in zucca parla di pericolo dell'allargamento del conflitto. C'è una portaerei americana nel Mediterraneo, dice, loro hanno detto in funzione anti-Iran, che fra l'altro ha smentito di avere, insomma, partecipato a queste azioni. C'è questo pericolo secondo te? Io che vedo una grande voglia di guerra comunque.
Ma io credo che il pericolo ci sia, perché gli americani hanno detto che è arrivato a scopo di deterrenza. Ora gli americani arrivano dappertutto, creano disastri e poi se ne vanno, no? Come hanno fatto, nessuno parla più dell'Afghanistan, no? 20 anni di permanenza. Nessuno parla dell'orrore di quando loro bombardavano le feste di matrimonio, ammazzando donne, bambini, quello non è orrore, no? E loro, gli americani, hanno bisogno di guerre, adesso a bassa intensità, perché è chiaro che per gli Stati Uniti d'America i loro interessi sono tutto il mondo, non so, perché quando tu vieni a combattere una guerra per procura a 11.000 chilometri da casa tua, non so, certo non è una guerra difensiva, no? e poi le armi della NATO sono difensive ma trasformabili in offensive con pochissime manovre. Allora io non mi stupirei di un allargamento, non mi stupirei, perché è una tecnica tipica, no? Quella di creare, destabilizzare per ottenere risultati pro tempore e poi provocare un incancrenimento successivo e progressivo. Non lo so, non mi sento di fare previsioni. Capisco. Però
senti,
non mi stupirei.
Certo, allora io ti ringrazio veramente tanto perché è una disponibilità che non è comune fra quelli che cerchiamo come interlocutori. Poi parlare con te comunque ha un significato molto diverso, quindi ringrazio ancora per la tua disponibilità. Monio Guardia ai microfoni di Radio Onda Rossa, e magari si
e un saluto veramente prezioso ai vostri ascoltatori, a tutti voi, e contate su di me per quel poco che posso
perfetto,
fare.
Perfetto, grazie ancora, ciao Moni, ciao,
arrivederci, ciao.
Beh, insomma, credo sia stata molto utile questa corrispondenza. Io insomma, erano anni che seguivo Monio Vadia, purtroppo anni fa non aveva la possibilità, ma come vedete sarebbe andato avanti quanto avremmo voluto noi, però insomma credo che abbiamo toccato veramente molti argomenti. E io vi ricordo comunque che domani pomeriggio, no scusate, venerdì 13 a Piazza Vittorio Emanuele qui a Roma, dalle 18 il Movimento degli Studenti Palestinesi in Italia ha indetto una manifestazione, non so se è un presidio, non, per ora non ne so nulla. E quando l'ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa dovere, tutti in piazza in solidarietà con la resistenza palestinese. E speriamo che, come ho accennato, insomma, rispetto alle precedenti mobilitazioni, stavolta insomma, non ci mettiamo paura, non ci facciamo condizionare, noi non c'entriamo niente con Hamas, ci mancherebbe altro, ma siamo sempre e sempre saremo a fianco della popolazione palestinese. Adesso ci sentiamo una bellissima canzone e poi passiamo alla prossima corrispondenza. Onda Rossa 06 49 17 50 87 9 la nostra frequenza.
questo è il coro di Al-Aqsa, il coro di bambini palestinesi che canta Sion. Allora, io quando sento questa canzone mi commuovo sempre molto, ma il discorso è anche che, siccome si vede nel video, si vedono questi bambini che cantano in questo coro, e mi viene sempre in mente di pensare, visto che la prima volta che ho visto questo video, che ho ascoltato questa canzone, che arrivò in un 45 giri qui in radio, quindi immaginate quanto tempo fa, e, insomma, erano, ripeto, tanti anni fa, mi sono commossa anche allora, ma oggi ascoltandola e guardando quei visi penso: ma quanti di questi bambini sono ancora vivi? E allora adesso invece un piccolissimo stacco per passare alla prossima corrispondenza che facciamo con Terni, perché anche a Terni ci si organizza contro questa privatizzazione e aziendalizzazione della sanità, che poi è l'argomento, diciamo, di questa trasmissione, ma se c'è un problema di sanità credo è sicuramente a Gaza.
eccoci con la seconda corrispondenza. Questa volta ci spostiamo a Terni, credo, o comunque da quelle parti, e siamo con Pierluigi. Perché? Perché voi avete costituito un comitato contro la sanità azienda, ce ne vuoi parlare?
Sì, siamo qui proprio a Terni, Terni città. Io sono Pierluigi Rainone, fondatore e portavoce del comitato, che adesso insomma abbiamo cambiato nome, appunto si chiama Comitato No alla Sanità Azienda Umbria. L'obiettivo è comunque di uscire fuori dal territorio regionale, perché riteniamo, come tutti sappiamo, che la materia della sanità, il diritto alla salute, è una materia che va insomma affrontata a livello nazionale, e quindi abbiamo preso contatti con comitati e associazioni, sindacalismo di base anche di regioni, insomma non solo dell'Umbria ma anche di regioni limitrofe e non. E niente, il comitato si è costituito praticamente subito dopo il Covid, quindi parliamo del 2000, tra il 2021 e la fine del 2021 e l'inizio del 2022, e abbiamo fatto è nato insomma è partito già da persone che facevano parte di un altro comitato, che è il comitato SOS Verde Pubblico Terni, che è un comitato che si batte su tematiche ambiente e salute. Questo quindi è nato come un secondo comitato, proprio un po' più specifico sul tema della sanità, il diritto alla salute e contro le politiche di smantellamento della sanità pubblica che la giunta di destra, insomma, che governa l'Umbria dal 2019 sta portando avanti. E quindi abbiamo fatto varie iniziative sia a Terni, abbiamo organizzato una manifestazione molto riuscita il 10 marzo del 2023, molto partecipata, e abbiamo fatto vari presidi di denuncia fuori dai CUP di Terni, di Narni e anche di Amelia, per denunciare lo scandalo sulle liste d'attesa, e poi abbiamo fatto vari volantinaggi insomma in città, insomma sia ovviamente nei vari quartieri di Terni, e abbiamo partecipato a tutte le iniziative che ci sono state negli altri comuni dell'Umbria, proprio per sempre sulle tematiche dell'attacco al diritto alla salute. Quindi abbiamo partecipato a 4 manifestazioni organizzate dai vari comitati a Spoleto, abbiamo partecipato a una a Narni, una a Pantalla, che è Toti, insomma l'ospedale di Toti, due davanti alla regione Umbria a Perugia. Questo abbiamo partecipato, adesso ci hanno chiamato, andremo prossimamente anche a Orvieto, dove si sta anche lì creando una mobilitazione proprio per denunciare quello che sta avvenendo appunto nella sanità pubblica del territorio di Orvieto e delle zone diciamo proprio limitrofe ad Orvieto.
Senti, penso che ci siano, come magari dappertutto, il problema per esempio di chiusura e ridimensionamenti degli ospedali e anche poi della difficoltà di accedere alle visite, no? Vista la situazione delle liste d'attesa, almeno qui da noi e in altre regioni, ce ne vuoi parlare?
Sì, noi infatti allora qui a Terni abbiamo una questione molto grave, un po' più specifica, che riguarda il nuovo ospedale di Terni. Qui a Terni abbiamo un ospedale che comunque, anche se è datato come anni, è comunque un ottimo ospedale, che è un DEA di secondo livello, e è stato col Covid sono stati chiusi alcuni reparti e ancora non sono stati riaperti. Abbiamo il sindaco di Terni, che insomma è noto a tutte ormai le cronache nazionali, no? Bandecchi, che appoggia pienamente la proposta della De Sè, che è la presidente della Regione Umbria, che è un po' da Lega, di realizzare il nuovo ospedale Viverni sempre nello stesso sito, con addirittura con il project financing. E quindi noi ovviamente adesso inizieremo una campagna, abbiamo già iniziato, ma partiremo in modo più diciamo più forte, più capillare nei prossimi giorni, con una campagna di raccolta firme insieme ad altre, insomma, altre soggettività politiche, associative e anche sindacali, per opporci al project financing. E quindi la raccolta firme ovviamente non è che noi pensiamo di ottenere il risultato tramite raccolta firme, ma è soprattutto per far conoscere la problematica a quanti più persone fernani possibile. Insomma, ecco, questo è il problema, perché poi tanti il project, cioè ovviamente questo termine inglese è un po', viene usato anche per non far capire di che cosa si tratta, insomma.
Invece
quindi abbiamo fatto dei volantini,
facciamolo capire a chi ci ascolta.
Sì, infatti abbiamo fatto dei volantini nei quali abbiamo spiegato molto bene che cosa si tratta. Quindi un investimento pubblico privato che andrebbe di fatto a creare, noi a Terni abbiamo già avuto due esempi di opere pubbliche realizzate negli ultimi anni con appunto questo project financing, che sarebbe, no, per chi non, vabbè, lo cito anche per chi non conosce, insomma, la città, la nuova piscina, le piscine dello stadio, che sono sorte sopra un sito che prima era del comune, è stato completamente appunto abbattuto, è stato ricostruito tramite il project financing. E ancora più, un'opera ancora più grande è stata inaugurata proprio pochi giorni fa, che è il nuovo palazzetto dello sport, si chiama il Palaterni, che anche quello un project financing, nel quale un grande gruppo industriale, che è il gruppo Salini, praticamente è lui che ha finanziato gran parte dell'opera. E adesso sono sorti ovviamente dei problemi legati alla gestione del palazzetto, perché ci sarebbero ovviamente, proprio perché i privati non è che finanziano un'opera poi per filantropismo, no? E ovviamente vogliono rientrare negli investimenti fatti, quindi praticamente ci saranno dei problemi enormi per le tariffe del palazzetto. Quindi il palazzetto avrà delle tariffe enormi, cioè, ma veramente, che si rischia che nessuna società sportiva dilettantistica potrà utilizzare il palazzetto proprio per questi costi di gestione enormi. Ma questo è un caso eclatante che però fa capire bene che cosa potrebbe avvenire se dovesse essere realizzato il palazzetto, il nuovo ospedale con questa tipologia. Andrebbe, come abbiamo scritto, ci sarebbe, loro con la scusa che la realizzazione avrebbe dei tempi più brevi, però ovviamente andrebbe a colpire molto i servizi, perché di fatto dopo il nuovo ospedale sorgerebbe con molto ridimensionato rispetto a quello attuale, avrebbe, è stato calcolato, insomma, la metà dei reparti e la metà dei posti letto rispetto a quello attuale. Quindi parliamo di, perché le cifre di cui si parla sono cifre che sono meno della metà rispetto ai soldi che andrebbero investiti per fare un nuovo ospedale con la stessa capacità di quello attuale. Quindi noi abbiamo sempre detto che se deve essere fatto un nuovo ospedale, deve essere fatto con il 100% dei fondi pubblici e deve ovviamente mantenere tutti i reparti, tutti i posti letto e tutti i servizi che ha l'ospedale attuale Santa Maria di Terni, insomma.
Senti, io mi ricordo anche che c'era un problema per l'ospedale di Amelia anni fa, ci fu una manifestazione anche lì, insomma, anche dei comuni limitrofi, mi ricordo che era un buon ospedale. Com'è lì la situazione?
Amelia purtroppo praticamente ad Amelia non c'è più l'ospedale, nel senso che la giunta dei sei, con il totale silenzio della sindaca di Amelia, che è di Forza Italia, e quindi non vuole disturbare la V6, praticamente ad Amelia è rimasto il 31 dicembre dell'anno scorso, praticamente è stato di fatto l'ospedale chiuso, cioè non c'è più l'ospedale. Adesso hanno detto che ci stanno, questa sta sorgendo, insomma hanno inaugurato una casa della comunità, ma che ovviamente non c'è i servizi che c'era l'ospedale cittadino che c'era prima, perché non c'è un pronto soccorso, non ci sono, cioè sarebbe praticamente una struttura dedicata alla, diciamo, più che altro alle lungodegenze, insomma, ma si sono persi tutti i servizi che c'erano nell'ospedale precedente, che ovviamente era non era più tanto funzionale, questo va detto, perché comunque era molto datata la struttura, però comunque garantiva dei servizi che adesso non sono più garantiti. Infatti ad Amelia, Narni e Amelia vorrebbero, cioè anche lì il discorso del nuovo ospedale, anche lì non si sa con quali fondi, perché parlano di una parte dei fondi che verrebbero dati dall'INAIL, ma un'altra parte pure lì non si sa. Per ora hanno deciso che Terni, visto che si crea sempre il solito problema del pronto soccorso ingolfato, perché tutte le persone che vivono a Narni, ad Amelia, quando hanno un problema ovviamente un po' più importante vengono all'ospedale di Terni, quindi si ingolfa il pronto soccorso, anche perché il pronto soccorso di Terni manca il 30% del personale, sia medico che infermieristico, e quindi ovviamente quasi ogni giorno escono articoli nella stampa locale che denunciano queste situazioni. Ma ovviamente lì non è il problema, però non è colpa del personale, ma è colpa della carenza dell'organico. Io lo diciamo sempre, insomma, perché un conto va bene dire che c'è qualche infermiere che ha atteggiamenti non belli, ma questo purtroppo nasce pure dal carico di lavoro, di stress al quale sono sottoposti i lavoratori e le lavoratrici, insomma. Quindi Narni e Amelia adesso, ecco, è stato deciso proprio in questi giorni, il direttore generale dell'ospedale di Terni, che Casciari, il dottor Casciari, stanno decidendo di una specie di unione tra l'ospedale di Terni e Narni Amelia, per far sì che non ci sia, per contrastare queste file al pronto soccorso di Terni.
Senti, invece la situazione delle liste d'attesa com'è lì da voi? Perché questa è una cosa su cui noi praticamente quasi siamo nati come coordinamento romano e poi del Lazio.
Le liste d'attesa, praticamente la situazione è un po', purtroppo un po' come in tutta Italia, nel senso che è stato deciso dalla regione, hanno fatto 4 delibere di giunta per l'abbattimento delle liste d'attesa, ma ovviamente quello che è accaduto è questo, che cioè l'hanno diminuite perché c'era delle prestazioni inevase, erano dei numeri veramente incredibili, hanno fatto queste delibere, questa è la cosa incredibile, che hanno una delibera di giunta di giugno, se non mi ricordo male, giugno del 2023, hanno deciso di assegnare il 70% di queste prestazioni inevase, quindi prestazioni, insomma, visite diagnostiche, esami vari, alle strutture private convenzionate della regione. Quindi praticamente, certo. Noi abbiamo che praticamente gli ospedali di Terni, di Peruccia, di Spoleto, di Pantalla, di Gubbio, praticamente lavorano a ritmi quasi, cioè sono vuoti i poliambulatori. Sono usciti anche vari articoli che noi abbiamo ripreso e abbiamo fatto anche dei volantini proprio che dicevano che i poliambulatori vuoti e le liste d'attesa piene. È lo strano caso della sanità in Umbria, no? Cioè noi basta andare in un poliambulatorio e vediamo che ci sono pochissime persone che sono in attesa di una visita medica, mentre poi le liste d'attesa stranamente sono sempre o piene o con dei tempi che ovviamente si sono fatti ad hoc, ad arte. Vabbè, per poi cercare di dissuadere ad andare,
certo,
lì.
Poi c'è la storia annosa dell'intramenia, per cui gli stessi medici che la mattina stanno lì, poi il pomeriggio lavorano in intramenia, no? Quindi in libera professione. E questo è lo
schifo. Abbiamo avuto pure il caso, non so se c'è anche il Lazio, che noi abbiamo come associazione, non come comitato, perché il comitato ancora non ha un'entità giuridica, ma come associazione in cui sono il segretario, Verdi Ambiente e Società, che è un'associazione di promozione sociale, no? Non è il partito, insomma, dei Verdi. Abbiamo fatto come rappresentante legale da una avvocatessa di Assisi che ci segue, abbiamo fatto una diffida a febbraio di quest'anno, febbraio 2023, ai vertici della regione, proprio per il famoso il cosiddetto turismo sanitario, per cui che cosa fanno? Persone che stanno a Terni le inviano a fare una semplice ecografia ad Orvieto o a Gubbio
succede anche qui nel Lazio, eh?
Sì, no, ma infatti penso che sia un po' avviene un po' ovunque, insomma. Perché in una delibera, una delle prime delibere che fecero nel 2020, prima della scoppiasse il Covid, avevano annullato una delibera dell'assessore precedente, che era del Partito Democratico, che aveva messo comunque un freno a questo aspetto del turismo sanitario, no? Cioè prevedeva che solo per gli esami, quelli più le visite diagnostiche, potevano mandare, diciamo, ecco, da Spoleto andavi a Peruccia, ma solo perché a Spoleto non c'era quella, diciamo, la strumentazione adatta, e poi comunque era vietata per tutte le persone sopra i 70 anni. Invece adesso è diventata la prassi, diciamo, la prassi è questa, insomma, che mandano. E noi infatti stiamo seguendo anche delle persone a livello legale con i nostri, questi, cioè abbiamo più avvocati, uno a Terni, una questa amica avvocatessa è stata Assisi, che seguono, stanno seguendo un po' di persone, appunto, che vogliono presentare degli esposti, insomma, contro questa vicenda del turismo sanitario e con il discorso delle liste d'attesa.
Certo. Senti, un'ultimissima domanda, ma ci sono lavoratori e lavoratrici che insieme a voi? Perché qui c'è un po'.
Allora, noi sì, stiamo cercando, ci sono, ma non più di tanto, finora non si sono esposti, perché sulla base anche questo, certo, purtroppo è un problema che abbiamo a livello nazionale. L'ho riscontrato un po' ovunque, insomma, con qualunque persona, varie regioni, dal Lazio al Piemonte, alla Toscana, alla Campania, alla Puglia, ovunque c'è il discorso che questi, diciamo, circolari, no, delle aziende ospedaliere, che praticamente di fatto sono delle minacce, no, nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici, per cui chi prova, no, anche a esternare delle critiche nei confronti delle politiche, diciamo, purtroppo delle aziende, perché sono aziende, appunto, noi abbiamo scelto il nome del comitato è questo, perché proprio per denunciare che tutto quello che sta accadendo, dai tagli alla razionalizzazione delle spese, al fatto che molti farma, ecco, per dire, pochi giorni fa una signora mi ha denunciato che un farmaco che lei prende, che è un salvavita, è un farmaco contro le ischemie cardiache, è stato messo col ticket. Quindi lei prima ce l'aveva, non pagava nulla, adesso comunque c'è un ticket di 22 euro. Certo. E lei mi ha detto: io me lo posso permettere, ma tutte le persone, soprattutto più anziane di me, che non possono permetterselo, cioè anche questo, mi ha detto che è stato deciso comunque a livello nazionale, non a livello regionale. Quindi queste sono tutte comunque politiche che rientrano in una concezione, il paradigma della sanità azienda, che noi vogliamo, insieme a ovviamente tanti altri soggetti, tra cui ovviamente voi, che abbiamo contattato appositamente, cercheremo di, io speriamo di, ecco, vogliamo portare avanti una campagna di carattere nazionale per dire no appunto alla sanità azienda, a questo paradigma criminale della sanità azienda, insomma, che tratta le persone come numeri, come oggetti, no? E quindi questo, ecco, lavoratori dice adesso ci hanno contattato e stiamo cercando adesso proprio in questo frangente di incontrarci con loro pure. Infatti le prossime riunioni che faremo, speriamo che qualcuno di loro parteciperà, insomma, perché ci sono e ci sostengono, ovviamente. Ci dicono sempre che loro più di tanto non possono.
Ma la sappiamo, ci abbiamo due processi in corso proprio solo per aver detto le cose come stavano da parte di lavoratori. Senti, ma non so se tu sai, nelle interlocuzioni che ha avuto con la compagna che cura la nostra pagina Facebook, noi abbiamo una rete nazionale salute che si riunisce in genere online una volta al mese e abbiamo stilato una piattaforma, insomma, magari vediamo se non l'avete, una piattaforma lunga, bella, articolata sull'argomento della sanità, che magari vi facciamo avere, così possiamo avere un confronto.
Sì, assolutamente. Perfetto. Sì, no, ma noi siamo anche poi disposti a venire, insomma, anche a Roma.
Questo ci fa piacere, perché vederci di persona è sempre una cosa bella, però molto più utile. Però c'è questa riunione, magari, che noi facciamo
online,
con le nostre situazioni italiane.
Sì.
E adesso vi mettiamo in contatto e così insomma possiamo parlarne ancora. Ti ringrazio molto e buone lotte.
No, nulla, ci mancherebbe. Grazie a voi per questa possibilità.
Ciao.
Grazie.
Ciao. E questa era la corrispondenza appunto da Terni, molto interessante, perché magari si muove tanto in tutto il nostro paese, ma magari poi è difficile, insomma, venire in contatto fra di noi. Per fortuna certe volte i social a qualcosa servono, e quindi insomma era molto interessante il lavoro che stanno facendo. Noi della manifestazione di Spoleto, dei compagni di lì, ne abbiamo parlato mi pare 2 settimane fa, quindi insomma ben venga, perché ecco, l'ospedale di Amelia, di cui parlammo credo 1 o 2 anni fa, chiuso, ed era, va sicuro, l'ho conosciuto, un ospedale buono, ci veniva gente da Roma ai reparti, c'era un buon reparto neurologico, cardiologia, insomma. Poi non era enorme, ovviamente, perché Amelia è un paesone, ma è sempre un paese, però insomma ecco, l'hanno chiuso. Allora adesso ci prendiamo un po' di tempo, un po' di musica, e passiamo all'ultimo argomento, che riguarda la manifestazione che ci sarà venerdì mattina davanti alla regione sulla questione dei rifiuti, degli inceneritori, dei TMB, di quello che Gualtieri e la regione vogliono fare di questa città e del suo contorno, mentre sotto gli occhi di tutti e soprattutto dentro al naso di tutte e tutti noi la puzza e la monnezza è veramente. Oggi ho visto 2 operatori ecologici, quelli che hanno il camioncino piccolo, no? Che serve proprio per raccogliere le cose buttate fuori dai cassonetti, che hanno gettato la spugna perché non gli c'entrava. Se avessero dovuto raccogliere tutti i cartoni, avevano finito, quindi hanno scattato delle foto alla situazione, che poi mandavano, penso, alla direzione, e hanno preso altre masserizie. Quindi ancora un po' di musica. Questa è Radio Onda Rossa 87.9 la frequenza, potete ascoltarci anche in streaming e andando su www.ondarossa.info e cliccando su Ascolta la diretta, e il telefono è lo 06 49 17 50.
Lavoro di noia, lavoro di fame, lavoro d'artista, lavoro normale, lavoro d'ufficio, lavoro da bestia, lavoro che va, lavoro che resta. Lavoro da solo, lavoro d'orchestra, lavoro di mani, lavoro di piedi, lavoro di testa, lavoro di schiena, lavoro da cavia, lavoro da iena. C'è il sudore, dall'altra tutto l'oro, è il mercato del lavoro, le regole del gioco, le regole del gioco le hanno sempre scelte loro. Guardie, lavoro di ladri, lavoro di figli, lavoro di padri, lavoro di madri, lavoro che paga, lavoro che uccide, lavoro che piange, lavoro che ride, lavoro di terra, lavoro di mare, lavoro di aria, lavoro spaziale, il lavoro è un lavoro che fai su di te per cercare del buono dove non c'è, dove non c'è. Chi vive di ferro, chi vive di legno, chi vive di inchiostro, chi vive di carta, chi vive di ingegno, chi vive del sangue succhiato alla gente che dentro i salotti è chiamato vincente. Nei loro salotti è chiamato vincente.
Adatti a chi, come il babbo, preferisce alzarsi presto, lavorare e staccare presto. Dice che così ha la giornata libera, anche se poi alle 10 di sera si addormenta. L'azienda, chiamata così senza mai davvero nominarla, è uno di quei posti dove lavorare è quasi un piacere, sicuramente quasi un titolo per gente che sicuramente di titoli non ne ha. Durante tutti gli anni 70, i dipendenti del servizio di trasporti pubblici bolognesi sono stati vestiti con uno stile invidiabile, camicie azzurre, pantaloni a zampa, mocassini e libertà di barba, baffi e capelli, tipo George Harrison e Gianni Rivera. Il babbo, di storie sulla guida, te ne potrebbe raccontare per ore. Per 30 anni ha portato a spasso l'umanità più varia con il solo obiettivo di finire il turno puntuale.
Perché se sei puntuale, finisci il turno orario. L'azienda era una roba fresca, giovane. Gli autisti avevano fatto un bel cambio, non c'erano.
Eccoci di nuovo ai microfoni qui da Radio Onda Rossa e per l'ultima corrispondenza di oggi parliamo con un compagno di Albano che abbiamo già sentito, non mi ricordo se lui esattamente un altro, la settimana scorsa, perché c'è stata questa assemblea in preparazione della manifestazione di cui vogliamo parlare adesso, che ci sarà venerdì mattina davanti alla regione. Allora ti lascio la parola e poi magari ti faccio qualche domanda.
Sì, si tratta di uno dei tanti passaggi che ineriscono la vertenza costruita contro il annunciato grande inceneritore di Roma, da fare però un po' lontano, a Santa Palomba, oltre il 20° chilometro dell'Ardeatina. La regione non è precisamente la controparte più immediata, perché la proposta parte da Gualtieri, che è il sindaco di Roma, però a noi ci risultava fino a ieri che la regione fosse l'ente competente per la gestione, la programmazione e la costruzione della politica dei rifiuti. Tanto è vero che nel 2020, anche se con estremo ritardo, la passata giunta Zingaretti aveva definito un piano regionale dei rifiuti, che era basato su tante chiacchiere, un grande polo di trasformazione e riutilizzo dei rifiuti da fare con le ferro, un hub con una anaerobica da 250.000 tonnellate, però prevedeva anche la cancellazione delle voci TMB e inceneritori. L'anno scorso ad aprile Gualtieri ha rovesciato il tavolo e quindi è stato nominato commissario straordinario al Giubileo, e in più gli è stata attribuita la funzione della gestione dei rifiuti fino al 31 dicembre 2026, scusate tanto. E questa roba è una schifezza totale, che appunto impatta sul nostro territorio e che non risolve le questioni di Roma, che per quanto riguarda la questione dei rifiuti partono dalla santificazione del cassonetto, che senza levare lo quale si continuerà a avere monnezza in tutta la città, che si oppone a uno sviluppo adeguato della raccolta differenziata, che è l'unica cosa da fare, che comporterà anche un aumento dei costi e quindi della tariffa, al contrario di quello che dice Gualtieri, che ha annunciato ultimamente che i costi per questo nuovo impianto aumenteranno. Ha detto all'inizio che doveva costare 700 milioni, già è arrivato a 1 miliardo. E, non so se
ci rimette lui,
andiamo alla regione a fare intanto questi rilievi. Uno, che ci stanno a fare, insomma, nel senso che dovevano impugnare questa indicazione di questa potestà nuova data a Gualtieri, perché sui rifiuti era la regione che doveva intervenire, che appunto perché non interviene in tutta un'altra serie di situazioni in cui i suoi uffici invece vengono travalicati. C'è la conferenza dei servizi su Cesano, che è Cesano e Casalinselce, dove sono previsti due centrali di trattamento dell'umido anaerobico per la produzione del biometano, che sono state concluse d'autorità da una specie di commissione commissariale che ha fatto carne di porco anche delle obiezioni delle sovrintendenze, per esempio, oltre al fatto che sono conferenze di servizi cominciate con un progetto e finite un altro, e quindi ci stanno tutta questa serie di cose e più altri particolari tenteremo di deporre la questione alla regione, perché fra l'altro sembrava che avesse cambiato idea, insomma, no? Se star più fascista di tutti, che ha detto oh cazzo, questo qui è un forno, insomma, se può fare un altro forno fa troppo caldo. Poi pare che ci abbiano ripensato. Senti, quindi vediamo venerdì, certo, mattina.
A che ora è venerdì?
Venerdì alle 10:30 l'appuntamento a Piazza Ulderico, non ho mai capito bene, da Gubbio, non so dove, comunque davanti alla presidenza della Regione Lazio, della località Garbatella.
Sì, senti, io questa domanda ogni volta che ci sentiamo te la rifaccio, abbi pazienza. Ma...
Senti, ti sento bassissima, non puoi fare
allora,
qualcosa.
Adesso va meglio, questa domanda sì, te la rifaccio ogni volta. Perché sì, i romani e le romane devono venire venerdì mattina? Perché magari dice Santa Palomba, a noi che ce ne importa?
Perché non l'incendio non gli avevamo messo da sotto casa, perché l'AMA ha messo in bilancio 600 milioni per rinnovare il parco Cassonetti. Quindi il parco Cassonetti, rinnovare il parco Cassonetti significa conservare questo tipo della logica della raccolta, per cui tu c'hai il cassonetto, significa che tu puoi portare la monnezza quando te pare, come te pare e ogni tipo di monnezza, perché quindi questo comporta il fatto che regolarmente appunto c'hai l'accumulo di robe. Se invece dei 600 milioni invece di buttarli in cassonetti hai cominciato a fare una raccolta differenziata decente, nel corso dei secoli forse è arrivata a una situazione diversa.
Certamente, va bene. Allora, venerdì 13 alle 10:30 davanti alla regione, a via
Presidenza della regione.
Presidenza, sì, comunque Piazza Oderico da Pordenone alla Garbatella.
Bravo, perfetto.
Grazie, ciao.
Grazie.
Ci vediamo
a te.
Venerdì.
Ciao.
E così stiamo quasi finendo, ma intanto un altro po' di musica.
torniamo in voce, Radio Onda Rossa 87 9 06 49 17 50. Allora ci avviamo alla conclusione, vi ricordo che stasera, più tardi domani mattina, avrete il podcast sul sito della radio della trasmissione di oggi, www.ondarossa.info, ma lo troverete anche sul nostro Twitter e sulla, scusate un attimo, de caldo, e sulla nostra pagina Facebook. E vi ricordo gli argomenti che abbiamo trattato: abbiamo avuto una lunga conversazione con Monio Vadia, che come sempre lucidissimo, lucidissimo, chiarissimo e assolutamente libero nelle sue considerazioni, che condividiamo in pieno. Poi un componente del comitato No alla Sanità Azienda di Terni ci ha parlato delle difficoltà che sono un po' quelle, come sottolineava anche lui, che viviamo in tutta Italia, e chiusura di ospedali, liste di attesa infinite, carenza di personale, con la novità pure che lui ci diceva dovrebbe essere una legge nazionale, che i farmaci salvavita, che dovevano essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale, invece stanno, non so se tutti o in una parte, comunque hanno un ticket non indifferente a carico dei malati. Infine, per ricordare che venerdì prossimo 13 ottobre ci vediamo davanti alla sede della Presidenza della Regione alle 10.30 a Piazza Orderico da Pordenone contro la costruzione, per adesso ancora lontana, ma è meglio, diciamo, come si dice, avvantaggiarsi col lavoro dell'inceneritore di Santa Palomba. Con questo vi salutiamo da questi microfoni, vi diamo appuntamento alla settimana prossima, sempre dai microfoni di Radio Onda Rossa, sempre alle ore 16. Ci vediamo sicuramente anche venerdì pomeriggio alle 18 alla manifestazione in sostegno della popolazione palestinese indetta dal Movimento degli Studenti Palestinesi in Italia, che si terrà, dicevo, alle 18 in Piazza Vittorio. E con questo veramente un arrivederci da questi microfoni a chi ci ha ascoltato.
Energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vedere. Hey, hey,
non pensiate a voi, potete fermare tutto questo.